Geronimo. Storia e memoria con Claudio Visentin.
Sono nato a Costantinopoli intorno al 950 d.C. Non conosco il nome preciso di mio padre, molti sono stati gli uomini che hanno contribuito in vari modi alla mia nascita. Ma so chi era mia madre, un animale, una giovenca, una pecora o una capra che alla sua morte ha lasciato agli uomini la sua morbida pelle perché i miei tanti padri vi potessero scrivere sopra, ciascuno con il suo stilo dalla punta di metallo intinta nell'inchiostro scuro, i preziosissimi testi che ho portato con me fino ai vostri giorni. Sono un manoscritto, naturalmente, per la precisione, il manoscritto che contiene l'Antologia Palatina.
Comincia così l'ultimo libro di Simone Beta, professore di letteratura greca all'Università di Siena, un racconto scritto dal punto di vista del manoscritto stesso, come se fosse l'Antologia Palatina a parlare in prima persona e a raccontare le sue straordinarie avventure. La storia è perdita, rovina, dispersione. Poche, pochissime opere d'arte greche sono giunte sino a noi. L'oblio ha ingoiato musiche, testi teatrali, dipinti e statue meravigliose che destavano l'amore nei giovani, facendo loro credere di essere al cospetto di bianche carni e non del freddo marmo. Basta un attimo per rendere vani gli sforzi di secoli. Pensate soltanto alla biblioteca più famosa del mondo antico, la Biblioteca di Alessandria. Per un millennio accolse e custodì la letteratura greca, sino a quando nel VII secolo d.C., al tempo dell'espansione araba, fu distrutta per ordine del califfo Omar. A volte però, quasi per miracolo, le più elevate creazioni artistiche riescono a giungere sino a noi, a dispetto di tutte le avversità, di tutte le insidie degli uomini e della natura. È il caso dell'Antologia Palatina, un polveroso scartafaccio alto 26 centimetri e largo 18, dunque non molto più grande di un libro tascabile. Nonostante l'aspetto dimesso, contiene una straordinaria ricchezza di testi poetici di età ellenistica. Senza questo manoscritto si sarebbero perduti per sempre. Dopo un breve stacco musicale, insieme al nostro ospite, impareremo a conoscere meglio l'Antologia Palatina. Professor Simone Beta, Università di Siena. L'Antologia Palatina è una raccolta di epigrammi. Ma cos'è esattamente un epigramma?
Un epigramma è un componimento letterario, generalmente molto breve, 2, 4, massimo 6 versi, che può affrontare qualunque tipo di argomento e in genere, pur nella sua brevità, tende ad avere una sua conclusione che colpisce il lettore. Inizialmente l'epigramma, come dice la parola, era ciò che era scritto sopra una pietra e poteva essere una poesia composta in onore di un defunto, oppure una poesia dedicata a un oggetto, oppure la didascalia di un quadro.
Quando, dove e da chi fu creata la raccolta che noi oggi chiamiamo Antologia Palatina e con quale scopo?
La raccolta venne messa insieme nel X secolo d.C. a Costantinopoli da una figura che si chiamava Costantino Cefala, che non era un cognome ma era probabilmente una sorta di soprannome che si riferiva alle dimensioni della testa di questo personaggio, insomma tipo Costantino il testone, il capoccione, che era un maestro di scuola, insegnava la lingua greca a dei giovani in una scuola di Costantinopoli, che è una raccolta che lui mette assieme per motivi principalmente didattici.
Per lunghi secoli questo manoscritto resta al sicuro in un monastero dove viene più volte copiato, corretto, modificato e integrato dai monaci bizantini. Quando invece il prezioso manoscritto lascia Costantinopoli?
A partire dal XIV-XV secolo l'impero romano d'Oriente, perlomeno quello che rimaneva dell'impero romano d'Oriente, cioè della metà orientale dell'impero romano, comincia a essere minacciato dall'espansione degli ottomani e quindi si crea una situazione non facile per coloro che vivevano a Costantinopoli. E allora alcune figure di intellettuali, diplomatici, eccetera, cominciano ad avere dei rapporti con l'Occidente per chiedere aiuto. Aiuto politico, aiuto militare contro l'avanzata dei turchi, e in questi loro continui viaggi naturalmente portano con sé anche dei manoscritti che contenevano opere importanti della letteratura greca, che col tempo in Occidente erano diventate pressoché sconosciute, perché la conoscenza del greco con la caduta dell'impero romano, l'invasione dei barbari, che era completamente stata cancellata, tranne in alcune zone dell'Italia meridionale. E quindi molti manoscritti cominciano a attraversare l'Adriatico e aggiungere in Italia, che ovviamente era il territorio più vicino, e quindi è presumibile che questo manoscritto lasci Costantinopoli e giunga proprio in Italia in questo periodo, prima della caduta di Costantinopoli che avviene nel 1453.
L'Antologia Palatina giunge in Italia proprio quando l'umanesimo risveglia l'interesse per la cultura classica. Lo ritroviamo infine a Padova. Come ci è arrivato?
La presenza di questo manoscritto a Padova non è sicura, nel senso che è una ipotesi che è stata avanzata da Alan Cameron, che è uno studioso inglese, che è uno dei più grandi conoscitori dell'antologia palatina. A Padova insegnava Marco Musuro, forse è stato il più grande filologo greco dell'umanesimo, originario di Creta, giunto anche lui in Italia sempre per gli stessi motivi di cui ho parlato prima, e che dopo aver lavorato per lungo tempo a Venezia con Aldo Manuzio, è stato lui uno dei primi curatori delle prime edizioni a stampa di testi greci, va a Padova e lì insegna il greco. Noi sappiamo che Musuro si occupò di epigrammi, anche se non è sicuro che si sia occupato di quelli dell'antologia palatina. Che sia giunto a Padova è un'ipotesi, però quello che è sicuro è che questo manoscritto era presente nell'Italia settentrionale agli inizi del Cinquecento.
Lei sostiene anche che il manoscritto passò per mani famose, da Erasmo da Rotterdam a Tommaso Moro.
Anche questa è un'ipotesi, sempre avanzata da Cameron, che a differenza della prima ha trovato un maggiore consenso da parte degli studiosi, nel senso che quello che pare certo è che intorno alla metà del Cinquecento questo manoscritto sia finito nelle mani di Tommaso Moro, il noto consigliere di Enrico VIII, che poi per non aver voluto rinunciare alla religione cattolica fu condannato a morte dal re d'Inghilterra. Ora, siccome Tommaso Moro era molto amico di Erasmo da Rotterdam, un'ipotesi possibile è che Tommaso l'abbia avuto proprio da Erasmo, il quale se lo sarebbe procurato in uno dei suoi viaggi in Italia, in cui era venuto a contatto, oltre che con Marco Musuro, questa era appunto un'ipotesi, anche con altre figure dell'umanesimo in italiano. Però sappiamo che Moro, il quale pubblicò un'antologia di poesie greche, vi pubblicò un epigramma che è contenuto soltanto nel manoscritto dell'Antologia Palatina, ecco perché sembra sicura l'ipotesi che Moro abbia letto questo manoscritto.
Gli eredi di Tommaso Moro vendono poi questo manoscritto e finalmente lo troviamo nella Biblioteca Palatina di Heidelberg in Germania, dalla quale il manoscritto ha preso il nome. Qui viene registrato nel 1602.
Era la biblioteca di una delle più importanti università tedesche. Sappiamo che il manoscritto a un certo punto finì in questa biblioteca. Quello che gli è successo negli anni precedenti è ancora incerto. Sappiamo che fu nelle mani dell'erede di Tommaso Moro, cioè un medico, John Clement, che aveva sposato la sua figlia adottiva, e John Clement era anche un appassionato di letteratura greca, soprattutto di testi medici, fu il primo editore di Galeno. Alla sua morte non sappiamo cosa sia avvenuto alla sua biblioteca, se sia stata dispersa durante il periodo delle guerre di religione che devastarono la regione delle Fiandre, dei Paesi Bassi, verso la fine del Cinquecento, però insomma a un certo punto sappiamo che il libro finì ad Heidelberg, quindi in una sede sicuramente molto prestigiosa e anche abbastanza tranquilla, perlomeno questo era quello che si poteva prevedere.
In realtà il manoscritto non rimase sempre ad Heidelberg.
Il manoscritto non rimase molto tempo ad Heidelberg, perché nel 1618 scoppiò la guerra dei Trent'anni, una guerra di religione che contrapponeva cattolici e protestanti. Heidelberg era una città protestante che venne assediata e conquistata dalle truppe cattoliche dei bavaresi. E allora il re di Baviera, per omaggiare il Papa, che peraltro aveva probabilmente anche contribuito economicamente alle spese militari, donò alla Biblioteca Vaticana molti dei preziosi manoscritti greci e latini che erano contenuti nella biblioteca di Heidelberg. E così un cospicuo numero di manoscritti, tra cui anche il nostro, partì per un lungo e faticoso viaggio fino alla Città del Vaticano.
Mentre avvengono questi spostamenti, tra l'altro, l'Antologia Palatina si spezza in due parti. Oggi una di queste due parti la troviamo alla Biblioteca Nazionale di Parigi. Come mai anche Parigi entra nella storia di questo manoscritto?
Perché quando Napoleone scende in Italia, durante la fortunata campagna d'Italia, si scontra tra i vari eserciti che incontra nel suo cammino anche con l'esercito del Papa. E tra i punti del Trattato di Tolentino c'è anche quello della consegna da parte del Papa di alcune opere d'arte, e tra queste opere d'arte sono compresi anche i manoscritti. E quindi un gruppo di manoscritti, dei quali fa parte il nostro, parte da Roma per Parigi. Però purtroppo i manoscritti, così come anche i nostri libri, sono un materiale fragile e quindi non sappiamo se nel viaggio dalla Germania all'Italia o ancora dall'Italia alla Francia il nostro libro si spezza in due parti. Quando, caduto Napoleone, i libri vengono restituiti ad Heidelberg, una parte, la più piccola del nostro manoscritto, rimane a Parigi.
Nel 1816, finalmente, l'Antologia Palatina torna alla biblioteca di Heidelberg, da dove non si muoverà più. Alla fine dell'Ottocento, in Germania, la nuova patria degli studi classici, abbiamo la prima pubblicazione integrale, basata sul manoscritto. Tra l'altro, oggi il manoscritto si può leggere anche in rete, quindi le preoccupazioni sulla conservazione di queste poesie sono ormai un ricordo del passato.
Direi di sì, non solo prima non si sapeva, diciamo, dove erano questi manoscritti a causa di tutti questi continui spostamenti, ma erano anche difficilmente consultabili. Lo Jacobs, che è il filologo tedesco che curò la prima edizione dell'Antologia Palatina basata sui manoscritti, ovviamente aveva difficoltà a consultare la parte francese del manoscritto, perché sino, diciamo, alla fine della Seconda Guerra Mondiale i rapporti tra Francia e Germania non sono mai stati particolarmente caldi, quindi non era semplicissimo spostarsi e consultare i libri. Adesso tutti questi manoscritti sono online, per cui chiunque voglia lavorare sull'Antologia Palatina può guardare tranquillamente su un computer le pagine che gli interessano.
Nell'Antologia Palatina sono raccolti brevi testi poetici, composti dal IV secolo a.C. sino all'epoca bizantina. Sono molto diversi tra loro. Vi troviamo descrizioni di luoghi, di edifici, di oggetti, oppure iscrizioni, satire, indovinelli. Dopo un lento avvio, l'Antologia Palatina dispiega tutta la sua bellezza nel quinto libro. È chiamata così ciascuna sezione del manoscritto, in tutto sono 15 libri. D'improvviso incontriamo 300 poesie d'amore, attribuite a maestri quali Callimaco e Asclepiade, Meleagro e Filodemo, Rufino e Paolo Silenziario. Ascoltate, per esempio, la voce di Nosside.
Niente è più dolce d'amore. Ogni altra felicità viene dopo. Al suo confronto perfino il miele sputo di bocca. Ma chi da Afrodite non viene amato non può sapere quali rose siano i suoi fiori.
L'amore è un legame temuto e al tempo stesso desiderato, nei versi di Paolo Silenziario.
Con un solo capello strappato alla sua chioma bionda, Doride mi ha legato le mani come ad un prigioniero di guerra. Io da principio ho riso, convinto che avrei potuto spezzare facilmente le catene della mia bella, ma ho visto che non ne avevo la forza ed ho pianto, come chi è preso nella ferrea morsa dei ceppi. E ora, tre volte infelice, sono sospeso a un capello, stretto e trascinato dove mi porta la mia padrona.
Frequenti sono i rimproveri verso donne troppo severe, come questi di Callimaco e Asclepiade.
Possa tu dormire con Opio come mi fai dormire davanti a questa porta gelata, malvagia. Possa tu dormire come fai dormire il tuo amante, che non ha avuto da te neppure un'ombra di compassione. I vicini hanno pietà, tu neanche un'ombra. Ma quando i capelli saranno bianchi, ti ricorderai tutto questo. Risparmi la tua verginità. A che scopo? Non è scendendo al regno dei morti che troverai chi ti ama. Il piacere d'amore sta solo tra i vivi. Nell'Acheronte, ragazza mia, giaceremo tutti, ossa e cenere.
Nella libera società ellenistica alessandrina, anche l'amore omosessuale, o per i fanciulli, poteva essere cantato dai poeti. Nell'antologia spicca soprattutto il gruppo di poesie scritte da Stratone di Sardi, raccolte nel dodicesimo libro, alcune delle quali, va detto, sono assai audaci. Il settimo libro dell'antologia palatina raccoglie soprattutto epitaffi, iscrizioni, reali o immaginarie, incise sulle lapidi delle tombe. Spesso il morto si rivolge direttamente al passante per raccontare la sua vita perduta e sottolineare quanto la condizione umana sia incerta e precaria. Ecco, per esempio, l'epitaffio di un veggente.
Questa è la tomba dell'indovino Megistia, che i persiani misero a morte quando ebbero varcato il fiume Spercheo. Era un indovino, è vero, ma pur essendo sicuro che si stava avvicinando per lui il destino di morte, non volle abbandonare i condottieri spartani.
Guerra è quando i padri seppelliscono i figli.
Questa tomba l'ha innalzata un padre al suo figlio. Sarebbe stato giusto il contrario, ma l'invidia degli dèi è stata più rapida della loro giustizia.
A volte la vita è ingrata.
Poco mangiai, poco bevvi, malato fui spesso. Alla fine, tardi, morì. Che il diavolo vi porti. Di chi sia questa tomba, non chiedere. Va, marinaio, ti tocchi in sorte più clemente mare.
Gli epitaffi del settimo libro dell'antologia palatina lasciarono una traccia profonda in un giovane avvocato del Kansas, Edgar Lee Master. Dopo aver ricevuto in dono una copia dell'antologia palatina, cominciò a scrivere brevi poesie, modellate sugli epigrammi funerari greci. Prese così forma la celebre antologia di Spoon River, pubblicata con enorme successo nel 1915. Ispirandosi ai suoi ricordi di infanzia, Edgar Lee Master immagina una piccola cittadina del Midwest chiamata Spoon River. Il cimitero di Spoon River sorge sulla collina e sulle lapidi non sono incise le solite frasi di convenienza, ma la verità profonda della vita di ciascuno. L'epitaffio del giovane Francis Turner ricalca con precisione proprio alcuni versi dell'antologia palatina.
Non potevo correre o giocare da ragazzo. Da uomo potevo solo sorseggiare dalla coppa, non bere, perché la scarlattina mi aveva lasciato il cuore malato. Ora giaccio qui, confortato da un segreto che nessuno tranne Mary conosce. C'è un giardino di acace, di catalpe e di pergole dolci di viti. Là, quel pomeriggio di giugno al fianco di Mary, baciandola con l'anima sulle labbra, all'improvviso questa prese il volo.
Cominciai a sognare anch'io insieme a loro, poi l'anima d'improvviso prese il volo.
È la voce del cantautore Fabrizio De André, che all'inizio degli anni 70 ha messo in musica alcune poesie di Edgar Lee Master.
Dove se n'è andato Elmer che di febbre si lasciò morire? Dove Herman bruciato in miniera? Dove sono Bert e Tom, il primo ucciso in una rissa e l'altro che uscì già morto di galera? E cosa ne sarà di Charlie che cadde mentre lavorava e dal ponte volò, volò sulla strada? Dormono, dormono sulla collina, dormono, dormono sulla collina.
Di verso in verso siamo giunti alla conclusione di questa puntata di Geronimo Storia, condotta da Claudio Visentin, che potete come sempre riascoltare in podcast e sul nostro sito. Ci concediamo con alcune proposte di lettura. Il nostro ospite Simone Beta ha da poco pubblicato Io, un manoscritto, l'antologia palatina si racconta, Carocci, editore. La migliore edizione dell'antologia palatina, proposta da Einaudi in 4 volumi nella traduzione di Filippo Maria Pontani, non è purtroppo più disponibile in commercio e va dunque cercata in biblioteca. Lo stesso vale per la scelta di 245 composizioni tradotte da Salvatore Quasimodo per Mondadori. Abbiamo parlato poi dell'antologia di Spoon River di Edgar Lee Master. La si legge da sempre nella classica traduzione di Fernanda Pivano per Einaudi, oppure nella nuova traduzione di Antonio Porta per Il Saggiatore. Strada facendo abbiamo ascoltato diversi passaggi dall'album Toccante di Fabrizio De André, Non al denaro, non all'amore né al cielo del 1971. Infine ricordiamo che nel 2015, in occasione del centenario dalla pubblicazione della prima edizione dell'opera di Edgar Lee Master, è stato realizzato il documentario Ritorno a Spoon River.
Where are Elmer, Herman, Bert, Tom and Charlie? The weak of will, the strong of arm, the clown, the boozer, the fighter. All are sleeping on the hill.